Ok, analizziamo bene la cosa. Immaginiamo per un attimo di avere tra le mani un'istituzione globale con decenni e decenni di storia. Un'organizzazione che possiede quello che diciamo, nel mondo dello sport, è considerato praticamente il Santo Graal, cioè il riconoscimento ufficiale del Comitato Olimpico Internazionale.
Certo, non è una cosa da poco.
Assolutamente. Sulla carta ci sono tutti gli elementi per dominare il panorama, no? Il blasone, il nome prestigioso, lo status diplomatico. Ma poi, grattando un po' sotto la superficie lucida, emerge una realtà abbastanza sconcertante.
Direi decisamente sconcertante.
Esatto. Ci si rende conto che una parte enorme di questa rete globale si regge letteralmente su volontari che lavorano dal garage di casa. E con un budget pari a zero.
Zero assoluto.
Zero. E improvvisamente chi guida la barca si accorge che il mondo è andato avanti a una velocità pazzesca e che la solita comoda conservazione istituzionale non basta più.
Chiaro. Bisogna sporcarsi le mani.
Esattamente. Bisogna cambiare radicalmente il modo in cui si aiutano le persone comuni a fare sport, passando all'azione concreta sul campo. Quindi, la missione del nostro approfondimento di oggi è proprio decostruire e capire a fondo il piano strategico 2026-2028 della FISPUTI.
Che sta per Federazione Internazionale du Sport pour Tous o World Sport for All in inglese.
Perfetto, grazie. Noi oggi analizzeremo proprio il piano ufficiale dell'organizzazione, che è stato redatto dal presidente Isa Mohamed Abdurrahim Mohamed Al-Rafaei e dal CEO Marco Tomasini. L'obiettivo è capire esattamente come una storica istituzione globale stia cercando di reinventarsi e, in sostanza, sopravvivere.
L'aspetto affascinante qui è che non stiamo parlando semplicemente di sport o, sai, di organizzare qualche torneo di calcetto nel fine settimana.
No, tutt'altro.
Questo piano strategico è un vero e proprio caso di studio su come un'enorme struttura sovranazionale debba ristrutturarsi per evitare l'estinzione. È una mappa dettagliata che mostra come prendere dei concetti nobili, ma spesso incredibilmente astratti a livello internazionale.
Tipo l'inclusione, i diritti umani, quelle cose lì.
Esatto. Come prendere l'accessibilità o i diritti umani e tradurli in meccanismi operativi reali per chi sta sul campo. La tensione tra l'alto livello diplomatico e la cruda realtà del volontariato di base è praticamente il vero motore di tutto questo documento.
E guarda, per capire questa tensione e anche un po' l'urgenza di questa trasformazione, credo che dobbiamo assolutamente fare un passo indietro. Perché il 2026 non è una data, insomma, buttata lì a caso, 82, a Strasburgo, direttamente all'interno del Consiglio d'Europa. Quindi un'origine estremamente istituzionale.
Molto politica, fin dall'inizio.
Poi c'è stato il lungo corteggiamento con il Comitato Olimpico Internazionale. La prima domanda l'hanno fatta nel 91 e il riconoscimento completo e definitivo è arrivato nel 95. E questo è un pedigree formidabile.
Certo, significa avere accesso alle riunioni che contano davvero, avere una linea diretta con i comitati olimpici nazionali.
Esatto. Poi nel 2009 la sede operativa è stata spostata in Bahrain. Ma adesso il piano stabilisce che nel 2026 tutto verrà trasferito a Roma.
Segnando l'inizio di quella che loro chiamano una nuova fase di consolidamento.
Proprio così. Ed è qui che emerge il cambiamento strategico chiave. Cioè smettere di usare questo pedigree olimpico solo come, diciamo, un biglietto da visita per i cocktail party diplomatici e iniziare a erogare servizi tangibili per i membri. A me onestamente fa venire in mente un'auto d'epoca di lusso.
In che senso?
Nel senso che ha un marchio incredibile sul cofano. Le portiere si aprono magicamente nei palazzi del potere proprio per via di quel riconoscimento del CIO, ma la sensazione è che sotto il cofano il motore stia perdendo colpi, soprattutto sulle strade moderne.
Ah, capisco. Calza a pennello come metafora.
Quindi io mi chiedo sinceramente, in un'epoca in cui si richiedono risultati misurabili, impatto sociale immediato, il solo prestigio storico serve ancora qualcosa? O rischia semplicemente di trasformare l'organizzazione in un bellissimo museo che però nessuno visita più?
Guarda, questa è una questione cruciale. Sono convinta che il prestigio storico attiri l'attenzione. Certo, ti fa sedere al tavolo. Il logo con i 5 cerchi olimpici ti garantisce un'udienza immediata presso un ministero dello sport o un'agenzia governativa.
Ti aprono la porta, insomma.
Ti aprono la porta, sì. Ma una volta che ti sei seduto a quel tavolo, se non sai spiegare concretamente come puoi risolvere i problemi di quel ministero, la conversazione finisce in 5 minuti.
Ciao e arrivederci.
Esatto. E la FISPET, attraverso un'analisi SWOT interna molto onesta, ha ammesso questa vulnerabilità. Hanno riconosciuto che, nonostante la loro longevità, il loro record di programmi pubblici tangibili è decisamente inferiore rispetto ad altri attori nell'ecosistema sportivo globale.
Un bagno di umiltà non da poco.
Assolutamente. Hanno capito che l'autorità istituzionale oggi non si mantiene con un certificato appeso al muro datato 95. Si mantiene fornendo soluzioni operative.
Mm-hmm.
Ecco perché il trasferimento a Roma non è affatto un semplice trasloco di uffici o di scartoffie. È un riposizionamento strategico per agganciarsi a infrastrutture legali europee molto precise, passando dalla pura diplomazia all'erogazione di servizi.
Ed è qui, secondo me, che la cosa si fa davvero interessante. Perché se l'eredità storica e il riconoscimento del CIO sono la carrozzeria di questa nostra auto d'epoca, i membri della federazione ne sono senza dubbio il motore.
E che motore?
Vede 42 membri nazionali, che sono circa il 34% del totale, 46 membri individuali, al 37%, e poi 23 membri di comitato e 12 membri associati.
Fin qui sembra la normale amministrazione di una ONG, direi.
Sì, fin qui niente di strano. Ma i dati sulla natura di questi membri mostrano una polarizzazione che è estrema. Da un lato, il 54,8% gode del riconoscimento formale di un ministero governativo. Stiamo parlando di enti enormi, superstrutturati.
Con uffici legali, budget statali, personale.
Esatto. Dall'altro lato c'è quasi 29% che opera totalmente nel buio burocratico, senza alcun riconoscimento. E il dato che mi ha lasciato davvero senza parole è che oltre il 48% delle organizzazioni che compongono questa federazione mondiale si basa interamente su personale volontario.
E dichiarando un budget dedicato pari a zero.
Zero. Eppure, la cosa pazzesca è che, nonostante non abbiano un centesimo, quasi il 97% di loro ha dichiarato di voler partecipare attivamente alle commissioni di sviluppo della FISPET.
Che dimostra una fame di partecipazione incredibile.
Sì, ma è come avere una grande catena di franchising dove metà dei negozi si trova in centri commerciali di lusso con personale stipendiato e l'altra metà è gestita da ragazzi appassionati che lavorano dal garage di casa loro autofinanziandosi.
È una bella sfida gestionale.
Ma, infatti, la mia domanda è come può un'unica organizzazione centrale creare strumenti che abbiano senso sia per il burocrate di un ministero, sia contemporaneamente per il volontario senza soldi in un sobborgo?
È un'ottima domanda. Se colleghiamo questo al quadro generale dell'associazionismo moderno, capiamo subito che imporre un modello unico dall'alto sarebbe un disastro totale.
Certo.
Sarebbe come dare il manuale operativo aziendale di una multinazionale al ragazzo nel garage. Non lo leggerebbe mai.
Lo usa per pareggiare il tavolo.
Probabile. La risposta del piano a questa dicotomia è un sistema rigorosamente a due binari. Per quella quasi metà di membri puramente volontari, la FISPET si pone l'obiettivo di diventare una specie di incubatore di strumenti, diciamo, plug and play.
Cioè roba pronta all'uso.
Esatto. Significa fornire template giuridici gratuiti, guide operative su come organizzare piccoli eventi locali in totale sicurezza o magari piattaforme digitali per la registrazione dei partecipanti, che altrimenti costerebbero migliaia di euro se sviluppate da zero.
Quindi l'idea è semplificare la vita a chi sta alla base della piramide, abbattendo i costi.
Precisamente. Devono abbattere radicalmente il costo d'ingresso all'organizzazione sportiva, per chi possiede solo il capitale umano dell'entusiasmo. Ma attenzione, per l'altra metà, quella istituzionale e ministeriale, l'offerta deve cambiare completamente.
Perché a loro il template gratuito non serve a nulla.
Esatto. Un ministero dello sport non ha bisogno del modulo per organizzare un torneo di quartiere. Ha bisogno di standard di misurazione internazionali. Ha bisogno di sapere come certificare che i propri fondi stanno producendo un reale impatto sulla salute pubblica.
E immagino abbia bisogno anche di una piattaforma diplomatica per relazionarsi con altre nazioni o agenzie enormi.
Come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio. Il collante tra questi due mondi così lontani è proprio quel 97% di volontà di partecipazione che citavi prima. L'energia di base c'è. Il compito della sede centrale, da ora in poi, non è produrre eventi, ma fornire la cassetta degli attrezzi adeguata a ciascuno dei due profili.
Chiarissimo. Ma ecco, per distribuire queste cassette degli attrezzi, in particolare quelle destinate ai volontari, Servono risorse.
Molte risorse.
E per avere risorse servono fondamenta legali inattaccabili, il che ci riporta al famoso trasferimento della sede a Roma. C'è una sigla che nei documenti compare continuamente, quasi come la chiave di volta di tutto il progetto. Sto parlando del RANTS.
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Esatto, il registro italiano. Nei testi viene letteralmente descritto come il percorso critico per tutte le iniziative strategiche. Ora, a prima vista, incagliarsi deliberatamente nella, diciamo, leggendaria burocrazia italiana...
Sembra un suicidio, lo so.
Sembra un incubo, ma qui viene presentato quasi come una mappa del tesoro. Da quello che l'ho capito, questa registrazione sblocca l'identità legale dell'organizzazione, cioè permette di aprire conti bancali reali e trasparenti, di assumere personale in modo conforme, ma soprattutto garantisce l'accesso a fonti di finanziamento enormi.
Tipo i fondi del programma europeo Erasmus Plus o quelli della solidarietà olimpica?
Proprio quelli. Però qui ammetto di essere un po' in difficoltà. Cioè, perché un'organizzazione mondiale ha bisogno di un registro nazionale, per di più italiano, per accedere a fondi globali come la solidarietà olimpica? Non basta il fatto di essere già riconosciuti dal CIO dal 95?
Questa è una distinzione fondamentale da comprendere per chi ci ascolta. Il riconoscimento del CIO del 95 è un riconoscimento puramente politico e sportivo. Significa che il CIO attesta che la FISPD condivide i valori olimpici.
Ok, una bella pacca sulla spalla.
Diciamo di sì, ma la solidarietà olimpica è un meccanismo puramente finanziario ed è spietatamente rigoroso. Parliamo del sistema attraverso il quale il Comitato Olimpico Internazionale ridistribuisce miliardi di dollari provenienti dai diritti televisivi e li dà ai comitati nazionali e alle federazioni per lo sviluppo dello sport di base.
Cifre da capogiro, insomma.
Enormi. E per toccare anche solo un centesimo di quei fondi, o dei fondi europei, non basta un riconoscimento politico. Serve un'entità giuridica impeccabile. Devi dimostrare di avere bilanci certificati da revisori esterni, uno statuto democratico, procedure antiriciclaggio severe e una trasparenza bancaria totale.
Ah, quindi il RUNTS serve a questo?
Esatto. Il RUNTS in Italia, pur essendo indubbiamente complesso e macchinoso, è stato recentemente riformato per essere uno dei registri più severi e conformi alle direttive europee sulla trasparenza delle ONG.
Ah, ho capito. Quindi non è un ostacolo burocratico. È praticamente un certificato di garanzia estrema.
Preciso. Ottenere l'iscrizione al RUNTS significa poter andare a Losanna dal CIO o a Bruxelles all'Unione Europea e dire: guardate, le nostre finanze sono setacciate e controllate dalle normative del terzo settore, di un paese del G7, quindi potete fidarvi a inviarci dei fondi.
Senza quel passaggio si blocca tutto.
Esatto. Il meccanismo di ridistribuzione verso i famosi volontari si blocca. Provate a immaginare di voler inviare, non so, una microsovvenzione di 500 euro a un'associazione non riconosciuta in un paese in via di sviluppo, per comprare dei palloni o delle reti.
Ok.
Se la FISPOFTI non ha un conto corrente tracciabile inserito in un quadro normativo chiaro, quel trasferimento internazionale viene bloccato immediatamente dai sistemi bancari mondiali per rischio riciclaggio.
Wow. Quindi la burocrazia italiana, in questo incredibile paradosso, diventa l'imbuto necessario per purificare i flussi finanziari globali.
Esatto, e farli arrivare a destinazione in modo legale. È letteralmente l'unico modo per sostenere il loro nuovo modello finanziario, che tra l'altro si baserà molto su licenze educative e tasse per i corsi digitali, creando reddito ricorrente, indipendente.
Un vero e proprio sistema di circolazione sanguigna istituzionale. Affascinante, davvero. Ma una volta costruito il sistema legale e finanziario, bisogna capire in che ambiente si va a operare. E leggendo l'analisi dell'ecosistema, il settore dello sport for all mondiale assomiglia all'ora di punta in una metropoli gigantesca.
È affollatissimo, sì.
C'è un sovraffollamento impressionante. Ci sono entità politiche titaniche come il CIO, l'UNESCO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi ci sono i giganti della ricerca pura, come l'ICSPE, il Consiglio Internazionale per la Scienza dello Sport e l'Educazione Fisica, e infine ci sono i concorrenti operativi diretti, su tutti la TAFISA e l'ISCA. L'analisi SWOT contenuta nel piano affronta questo affollamento con una sincerità quasi brutale, secondo me.
Assolutamente, non si nascondono dietro un dito.
No, infatti. Ammette che Tafisa domina già gran parte della scena legata al marchio Sport for All, attraverso l'organizzazione di colossali eventi di partecipazione di massa in giro per il mondo. Il documento ammette implicitamente che, se la FISP cercasse di organizzare eventi globali di massa per competere, verrebbe semplicemente schiacciata.
Senza ombra di dubbio.
Per cui la strategia cambia completamente. Invece di provare a urlare più forte degli altri in questa stanza super rumorosa, la FISPET decide di fare un passo indietro e diventare l'infrastruttura. Smette di provare a organizzare la festa e inizia a fornire l'architettura legale e i modelli normativi a chi la festa la deve organizzare.
E guarda, questo posizionamento è probabilmente la parte più raffinata e intelligente dell'intero piano. In management strategico, quando il leader di mercato ha un vantaggio incolmabile su un determinato segmento, l'attacco frontale è sempre perdente.
Ti fai solo male.
Esatto. La FISPET, invece, sceglie di cambiare il campo di battaglia. Hai citato l'ISISPEI prima. L'ISISPEI riunisce università e scienziati per produrre dati su come il movimento influisce sulla salute cardiovascolare, ad esempio.
Ok.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità prende quei dati ed emette direttive globali. Tafisa, dal canto suo, organizza enormi festival cittadini per far muovere la gente. In questa catena del valore, cosa mancava?
Mancava il ponte.
Esatto, mancava un soggetto che prendesse le direttive dell'OMS, la ricerca dell'ISISPEI e le traducesse in statuti, regolamenti e policy standardizzate che un ministero dello sport locale può, letteralmente, copiare e incollare per normare le attività sul proprio territorio.
Geniale.
La FISPET ambisce proprio a occupare quello spazio. Si propone di fornire l'hardware istituzionale su cui poi i vari paesi o le varie ONG faranno girare il software degli eventi.
È una mossa davvero astuta. Ed è proprio osservando come pensano di attuare questa transizione che, sai, i pezzi del puzzle si incastrano, superando l'astrazione e arrivando alla pratica. E questo ci porta alla parte operativa vera e propria, quella che nel documento definiscono la Dashboard 2026-2028.
I cinque pilastri.
Esatto. Invece di stilare, sai, il solito elenco infinito di buone intenzioni, hanno delineato meccanismi concreti molto interconnessi tra loro. Partono ovviamente dalla governance, e qui il documento parla di una radicale riscrittura della Costituzione interna e dell'elezione di un consiglio direttivo completamente rinnovato nel 2027.
Passo fondamentale per la trasparenza.
Sicuro. Ma la governance da sola ha bisogno di materia prima per funzionare. E la materia prima oggi sono i dati. È qui che mi ha colpito la proposta per il settore conoscenza di creare un osservatorio dello sport per tutti, con un report annuale sullo stato globale. Perché, insomma, se l'obiettivo è fornire policy ai governi, devi avere i numeri per dimostrare che le tue policy funzionano.
E questo, vedi, solleva un punto importante sui flussi di lavoro logici di un'organizzazione del genere. L'osservatorio non è un capriccio accademico, non è per fare bella figura, è il prerequisito vitale per il pilastro successivo.
Che sarebbe l'advocacy.
Esattamente, l'advocacy, ovvero la capacità di esercitare influenza politica e diplomatica. Quando il presidente della FISPET entra negli uffici del CIO o dell'Unione Europea per richiedere l'accesso a quei famosi fondi di cui parlavamo, non può andarci portando solo un bel discorso ispirazionale sui valori dello sport.
Ci vogliono le prove.
Ci vogliono i numeri. Deve portare il report dell'osservatorio. Deve poter mostrare che, dati alla mano, l'investimento nello sport di base riduce la spesa sanitaria in determinate nazioni o favorisce l'integrazione sociale. I dati dell'osservatorio diventano letteralmente la moneta di scambio per ottenere i fondi.
Chiaro. E una volta ottenuti quei fondi tramite l'advocacy, si passa al pilastro dei programmi, quindi all'azione sul territorio. Hanno abbandonato l'idea dei mega eventi e si concentrano su cose molto più agili.
Ad esempio, campagne annuali in concomitanza con la giornata mondiale dell'UNESCO del 3 aprile. Un'ottima vetrina istituzionale.
Poi lo sviluppo di webinar tecnici su temi cruciali come l'invecchiamento attivo o l'inclusione dei rifugiati attraverso lo sport. E la cosa che mi piace di più, la creazione di microsovvenzioni per piccoli festival locali dedicati ai giochi tradizionali.
Questa è la vera messa a terra del piano.
Infatti, prova a immaginare la catena, no? I fondi europei, sbloccati grazie al rigore del RUNS italiano, arrivano a Roma. E da lì vengono ridistribuiti in micro tranche di poche centinaia di euro all'associazione di volontari in un piccolo paese rurale.
permettendo loro magari di comprare il materiale per salvare un antico gioco tradizionale locale che stava scomparendo.
Esatto, è un ponte perfetto tra l'iperburocrazia internazionale e il campetto in terra battuta della provincia. E infine, il quinto pilastro è la comunicazione. Tutto questo viene amplificato da una nuova strategia, con l'istituzione del programma Champions,
che mira a formare veri e propri ambasciatori locali basandosi proprio su quei leader volontari che lavorano sul campo, dando loro una voce.
Certo, ma ascolta, tornando per un attimo all'advocacy, c'è un dettaglio che mi ha profondamente confuso. Leggendo le carte, viene esplicitamente dichiarata l'intenzione di stipulare protocolli d'intesa formali, i cosiddetti MOU, proprio con i loro diretti concorrenti, cioè Tafisa e ISCA.
Questo fa sempre un certo effetto leggerlo.
Ma, sinceramente, fatico a capirne il senso strategico. Voglio dire, nel mondo del business tradizionale sarebbe un suicidio. Sarebbe come se, negli anni della guerra della cola, la Pepsi avesse improvvisamente deciso di firmare un accordo formale per distribuire la Coca-Cola.
Un paragone forte.
Ma come può funzionare un'alleanza con l'entità che domina lo spazio in cui cerchi di sopravvivere? È una mossa di profonda intelligenza diplomatica o è il modo più rapido per farsi inglobare e sparire per sempre?
Guarda, è una reazione molto, molto comune quando si analizzano le logiche delle ONG internazionali usando, diciamo, la lente del mercato aziendale puro. Ma qui la parola chiave, che tra l'altro è esplicitata nel documento, è complementarietà.
Complementarietà. Ok.
In un ecosistema globale dove la tensione politica e i fondi dei grandi donatori istituzionali sono limitatissimi, la competizione distruttiva viene malvista. Immagina di essere un dirigente della Commissione europea che deve stanziare, non so, 10 milioni di euro per lo sport di base.
Ok, ho i soldi in mano.
Se ricevi due organizzazioni diverse che propongono progetti quasi identici e passano il tempo a screditarsi a vicenda, sai qual è la reazione più probabile?
Che non do i soldi a nessuna delle due.
Esatto, non finanzi nessuna delle due, per evitare di sprecare risorse in duplicazioni. L'alleanza con Tafisa è, nei fatti, un patto di non belligeranza intelligente basato sulla divisione dei compiti di cui parlavamo prima.
Ah, ecco, che torna il discorso del ponte.
Proprio così. Tafisa possiede un know-how ineguagliabile nell'attrarre 50.000 persone in una piazza per un evento sportivo domenicale. La FISPET, invece, forte del suo blasone istituzionale e ora della sua strutturazione tramite il RUNS, ha la capacità di scrivere il modello giuridico che permette a quell'evento di essere coperto da assicurazione o di essere conforme alle normative antidoping locali.
O di accedere a quei famosi microfinanziamenti regionali di cui parlavamo.
Esatto. Quando si presentano congiuntamente davanti a un ente erogatore, offrono una soluzione completa end-to-end, senza alcuna sovrapposizione. La FISPET si assicura la sopravvivenza non sconfiggendo il gigante, ma rendendosi l'ingranaggio tecnico indispensabile senza il quale il gigante fa fatica a interfacciarsi con le altre istituzioni. È puro pragmatismo per la sopravvivenza.
Quindi, per tirare un po' le somme, cosa significa tutto questo alla fine? Analizzando questo piano dalle origini del 1982 fino agli obiettivi del 2028, sono convinto che l'insegnamento superi di gran lunga i confini dell'educazione fisica.
Assolutamente.
Questa è una lezione formidabile di management e gestione delle crisi per qualsiasi organizzazione, che sia una onlus, un'azienda o un ente culturale. Mostra cosa succede quando un'istituzione decide di guardarsi allo specchio, senza filtri. C'è il marchio con un'eredità storica pazzesca, il riconoscimento del CIO. Ma poi c'è la cruda realtà dei bilanci e delle associazioni di base che non hanno soldi.
Nessuno sconto sulla realtà.
Esatto. Invece di ignorare questa dissonanza o, peggio, di chiudersi nel proprio blasone a fare finta di niente, il piano traccia una via d'uscita pragmatica e, oserei dire, estremamente umile. Abbracciare la severità burocratica di un registro nazionale come il RANTS per sbloccare flussi finanziari trasparenti, finanziare a cascata microprogetti locali che cambiano davvero le comunità e raccogliere i dati per dimostrarlo.
E non dimentichiamo lo stringere la mano al proprio concorrente principale per spartirsi ruoli anziché farsi la guerra.
Vero, verissimo. E tutto questo per uno scopo vitale, cioè smettere di essere un trofeo polveroso da esibire nelle cerimonie e tornare a essere un elemento rilevante e strutturale nella complessa equazione sociale di oggi.
Sono convinta che se colleghiamo tutto questo al punto di partenza, l'evoluzione è davvero impressionante. È la transizione da un'epoca in cui bastava avere i giusti contatti diplomatici a un'era in cui bisogna dimostrare impatto sociale verificabile.
I fatti contano più dei loghi.
Esatto. Hanno compreso che la sopravvivenza del marchio olimpico non risiede più nei salotti, ma nella capacità di generare strumenti burocraticamente validi e finanziariamente sostenibili per chi deve affrontare i problemi dello sport reale ogni singolo giorno. È il trionfo della struttura e della funzione sulla mera apparenza istituzionale.
Eh sì, e a proposito di chi affronta la realtà quotidiana sul campo, c'è un elemento che rimbomba potentemente tra le righe di queste pagine strategiche e che merita un'ultima riflessione prima di salutarci. Si è analizzato come un'istituzione globale, accreditata presso organizzazioni intergovernative mondiali, veda in realtà le sue fondamenta operative dipendere in larghissima misura da una rete associativa in cui praticamente una realtà su due opera esclusivamente tramite volontari senza budget.
È un dato che fa riflettere.
Moltissimo. Cittadini che dedicano tempo, energie e spesso risorse proprie, mossi unicamente da dedizione e passione. Viene spontaneo interrogarsi sulle dinamiche del nostro ecosistema sociale per chi ci ascolta. Cioè, quante altre architetture globali, percepite dall'esterno come macchine perfette, autarchiche e potentissime, si ergono quotidianamente sull'impalcatura invisibile dell'impegno gratuito di individui comuni?
È una domanda potente.
C'è da riflettere su quale sia, in ultima analisi, il vero motore che permette alle grandi sovrastrutture mondiali di non crollare su se stesse. Questo era il nostro viaggio attraverso il piano strategico della FISCUT. Grazie per essere stati con noi e alla prossima chiacchierata.